Ecco, noi abbiamo in questo testo un problema che è posto da questi sadducei. Questi sadducei sono l'aspetto più autorevole e concreto, immanente, molto legato alla logica del potere, alla gestione. I sadducei erano quelli che avevano in mano il Tempio di Gerusalemme ed erano molto vicini alla classe sacerdotale. Fondamentalmente erano appunto tutta quella realtà che gestiva lo statu quo della vita ebraica e il suo potere, erano gli interlocutori del potere romano, erano i potenti della religione e avevano appunto questa visione molto immanente. Badiamo bene, qui c'è un problema che fa cortocircuito con una realtà di oggi. È il grandissimo problema di un tipo di mentalità che perniciosamente entra anche nella nostra prassi cristiana. Cosa sono i sadducei? Sono quelli che dicono che non c'è resurrezione e mettono in piedi un sistema religioso senza resurrezione. Hanno Mosè a cui credono, e come si credono? Tutte le regole sono importantissime, tutti i rituali sono molto importanti, ma loro non credono che ci sia resurrezione, ovvero sia è una visione della fede, della religione, del rapporto col Dio di Israele totalmente finalizzato a questa vita qui, ovvero sia è un problema di giustizia in questa vita, non c'è altro che questa vita, è l'efficace immediato del religioso, il religioso in quanto dato vantaggioso per una vita pensata senza futuro. Come funziona sta cosa? Perché a noi ci potrebbe sembrare, ma come si fa a seguire una linea di questo genere? Beh, noi dobbiamo dire che dopo 2000 anni di cristianesimo per noi questo sembra inconcepibile, eppure è una realtà che, ripeto perniciosamente, è lì latente in tante posizioni che noi oggi stiamo cercando di promulgare. Si può predicare il cristianesimo senza resurrezione? Si può parlare per caso di tutto ciò che è il Vangelo, di tutto quello che è la nostra fede cristiana, senza toccare il tema del paradiso, della vita eterna e tutte queste cose qui? Come si fa? Ma è tanto semplice, riducendo il cristianesimo a un'etica, ovvero sia riducendo il cristianesimo a un problema di giustizia, di correttezza, di coerenza, di opere buone. Questa cosa qui è molto più frequente di quanto noi possiamo pensare. In realtà, oggi come oggi, parlare della escatologia, escaton, le cose ultime, le cose che vengono dopo, le cose che verranno alla fine, tutto sommato va abbastanza di moda. E è piuttosto scomodo mettersi lì a spiegare che nessun atto cristiano è veramente tale senza implicare una relazione con l'eternità, senza implicare una relazione con la resurrezione, non semplicemente l'eternità, non semplicemente una vita post mortem che tutto sommato moltissime religioni proclamano. No, la mia vita che risorge, la mia vita che si mantiene se stessa, identicamente se stessa, oltre il muro devastante della morte. Ebbene, pensare che Paolo nella prima lettera ai Corinzi deve dedicare un intero capitolo, il quindicesimo capitolo, importantissimo, a dire: ma come potete dire che non c'è la risurrezione dei morti? No, se noi credessimo in Cristo solamente per questa vita saremmo da compatire. Perché? Perché dice questa cosa qui? Perché seguiremmo una semplice filosofia, non l'eternità, non qualcosa che viene dal cielo, non qualcosa che è oltre la carne, che è oltre ciò che i nostri genitori ci hanno consegnato. Perché se tutto quello che dobbiamo fare è solamente per qui, per questa vita qui, il cristianesimo e tutta la fede è semplicemente una questione di cucina del nostro essere. Non c'è variazione, non c'è cambiamento, non c'è soprannaturale, non c'è diversità. E Gesù è semplicemente uno che ci ha dato delle indicazioni. Non cambia la nostra vita, perché la resurrezione non è semplicemente il fatto di risorgere dopo la morte, ma è una qualità di vita che già assaggiamo oggi. È la vittoria sul nulla che è già alla nostra portata. Credere alla resurrezione è essenziale, totalmente necessario per ogni singolo atto di vero amore cristiano, quelle cose che si chiamano opere di vita eterna. Gesù, infatti, non risponderà a questi signori che gli pongono un caso grottesco, assurdo, inconsistente, la storia di una donna che gli muoiono 7 fratelli uno dopo l'altro, questa è la vedova nera che li ammazza tutti, non si capisce come fa questa che non riesce a sopravvivergli un marito, no? Ecco, e poi il quesito legale dopo alla fine di chi sarà moglie, ecco, le categorie che questi uomini usano logicamente pongono l'argomento nel grottesco. È spiegare con le categorie di questa terra qualcosa che è dopo, è oltre, è più grande di quello che noi vediamo qui, è oltre il nulla. Quindi non sono queste le categorie per pensare queste cose. E infatti i figli di questo mondo, dice Gesù, prendono moglie, muoiono, vivono nella carne, vivono per se stessi. In altri testi vedremo che sono questi uomini che vivono secondo delle priorità, non entrano nel banchetto di Dio perché hanno altre cose da fare, piccole, piccolissime, mediocri, e siamo tutti noi che possiamo vivere per cose mediocri, cose che muoiono, cose che non durano. Invece i figli degni del cielo, degni della vita futura, della resurrezione dei morti, che non sono alcuni, sono tutti, sono gli uomini, è la salvezza che è per ogni uomo, che è portata dal Signore Gesù. Questi qui hanno delle caratteristiche: non prendono moglie né marito. Ah, ma che vuol dire? Questa è una proclamazione del celibato? No, è molto più profondo. Noi dovremo riandare a quel testo di San Paolo che dice chi è sposato come se non lo fosse. Nel prendere marito, nel prendere moglie, c'è un possesso che non è più secondo, non è più concepibile per chi ha conosciuto Cristo. Laddove il matrimonio non è una mia iniziativa, è una strada per il cielo. Nel nuovo rituale delle nozze si dice che il matrimonio è la nuova via della santificazione di questi due battezzati. Avevano la loro via di santificazione, ora diventa il matrimonio. Il fine del matrimonio è il cielo. Io non prendo moglie, io sto camminando per il cielo, amando questa donna, amando questo uomo, costruendo una famiglia. Altro è costruire una famiglia senza resurrezione. Altro è costruire un mondo senza resurrezione, dove quello che conta è come sto oggi. E questo mi negherà degli atti di vera donazione, degli atti di vera oblatività. Altro è vivere secondo il cielo, che non appartiene più allo schema di questo mondo. L'indissolubilità che c'è nel matrimonio cristiano non è concepibile, non è veramente comprensibile senza la resurrezione, ovvero sia senza la capacità di vincere il nulla che in tutti i rapporti presto o tardi si fa presente. Questi uomini rigenerati dal cielo hanno altre relazioni, non vivono secondo la carne, non si devono far tornare i conti, non possono più morire, sono uguali agli angeli, ovvero sia hanno non più la morte come loro orizzonte di comprensione delle cose, cioè tutte le cose hanno un confine, no? Uno disegna una sagoma e gli mette prima un contorno, uno va a vedere gli affreschi di Michelangelo e vede che c'è una riga nera intorno a tutte le figure. Ecco, noi abbiamo una riga nera intorno alla nostra sagoma, la nostra morte, la nostra fine. Non c'è più quella riga nera, non è quello il punto, quella cosa non è l'ultima parola. E dice qui, sono uguali agli angeli. Gli angeli sono dei messaggeri di Dio, sono gli inviati, vivono la loro vita come una missione, è tutta un'altra forma di vivere. Altro è vivere il matrimonio per appagare la propria fame affettiva, altro è vivere come inviati, altro è vivere il matrimonio come una missione, altro è lavorare come una missione, altro è intrecciare relazioni come una missione, come inviati di Dio, parole che Dio sta dicendo al mondo. Essere figli della risurrezione, essere servi del Dio dei vivi. Ecco, il problema fondamentale che noi abbiamo non è avere dei beni, avere successo, avere moglie, ma essere vivi. Essere vivi.